giovedì del museo del 2014. Il titolo della conferenza: Sacri misteri, Cibele, la madre di tutti gli dèi. Conferenza di Anna Maria Volonté.
Della dea che noi ritroviamo in Grecia e comunque nel mondo mediterraneo, l'immagine di Cibele è quella che voi vedete. Quindi una dea panneggiata, una figura femminile panneggiata seduta in trono, il trono affiancato da leoni, con un alto copricapo completamente velata. In un altro caso, qui siamo tra il V e IV secolo avanti Cristo, con il leone sulle ginocchia. Immagini della dea si diffondono, abbiamo detto, in tutto il mondo conosciuto, nella zona del Mediterraneo. Questa immagine molto bella è una terracotta data al IV secolo a.C. e proviene da Olinto, quindi siamo già nella Grecia continentale. E qui vediamo la dea con il suo tamburo e il suo timpano. Con l'ellenismo la diffusione diventa sempre più ampia e ci sono anche delle immagini particolari. Questa è molto bella, è una placca in argento dorato che proviene addirittura dall'Afghanistan, da Al-Qanun, che era una delle tante Alessandrie che Alessandro Magno aveva fondato durante il suo percorso verso le Indie. È molto bella perché proviene da un tempio e vedete la dea che è raffigurata sul carro, come sempre trainato dai leoni. Vedremo che poi questa immagine ha una certa lontana affinità con qualche cosa che ci riguarda poi da vicino, ed è la statua della dea è trainata da questo carro guidato da una vittoria alata. C'è un personaggio molto interessante con un ombrello ricurvo che fa ombra. La dea sta entrando probabilmente o in un tempio, comunque dove c'è un sacerdote che sta facendo un sacrificio sull'altare, guidata dal sole e dalla luna, ma prima di tutte da una stella a 16 punte che rappresenta la stella degli Argea della famiglia di Alessandro Magno. Siamo nel III secolo a.C. Le immagini comunque più conosciute, diciamo, della dea che arriveranno fino in epoca romana sono quelle sempre di un personaggio velato seduto in trono con la cornucopia, con i leoni, però aggiungono, diciamo, un'altra caratteristica importante, che al posto del grande copricapo decorato c'è la cinta muraria della città. Quindi col passare del tempo, quindi avvicinandoci all'epoca romana, comunque coi primi secoli avanti Cristo e poi per tutta l'epoca romana e tardo romana, la dea Cibele diventerà anche la protettrice della città in cui veniva dedicata. Ed ecco che oramai sarà rappresentata, come vedete, con la corona turrita, sempre coperta da un velo, sempre panneggiata, sempre con i suoi attributi. Qui vediamo una bella immagine di una statua che proviene da Ostia e si data a 60 circa avanti Cristo. Ovviamente abbiamo detto che è una divinità, che è la divinità della natura, della fecondità, la divinità della signora delle fiere e la divinità da cui procedono la vita e la morte. In Grecia soprattutto la dea diventa protagonista di una serie di miti e di racconti. Quello più famoso riguarda il suo innamoramento per questo giovane fanciullo molto bello, il pastorello Attis, e questo amore, questa passione, diciamo, per Attis poi avrà delle conseguenze abbastanza spiacevoli. Questa divinità, questo pastorello, in realtà in Asia Minore veniva adorato e venerato come una divinità. Anche Attis era una divinità della primavera, era una divinità di cui si celebravano la morte, si piangeva la morte e si celebrava invece con feste gioiose la resurrezione nel periodo della primavera. Qui vediamo un bel rilievo, una testa di Attis che è conservata al Museo di Efeso, e poi invece un rilievo che è conservato al Museo Archeologico di Venezia del II secolo a.C., dove è rappresentata la dea Cibele con i suoi attributi attis e due offerenti, probabilmente un rilievo votivo che doveva stare in qualche tempio, di cui però non è rimasto assolutamente nulla. Qual è, diciamo, il risvolto spiacevole della storia di Attis e Cibele? Dunque Cibele scopre Attis, giovanissimo fanciullo molto bello, non vuole rivedere il fiume Sangarios, si innamora di lui e lo elegge a ministro del suo culto. Il dio giura che non che giammai tradirà l'amore della dea. Questo dio, tra le altre cose, aveva avuto anche delle origini, anche lui era nato abbastanza misteriosamente, pare che Attis fosse nato appunto da un melograno. Sua madre era una vergine nana, la figlia proprio del fiume Sangarios, del dio fiume Sangarios, che avendo visto questo frutto molto bello, molto maturo, lo coglie e se lo mette in grembo e rimane automaticamente incinta. Partorisce questo fanciullo, il padre assolutamente non lo vuole, lo espone, cerca di farlo morire. Un caprone col suo misterioso latte nutre il fanciullo Attis, e per cui ecco che Attis poi diventerà questo bellissimo fanciullo di cui si innamora Cibele. Attis purtroppo non mantiene fede al giuramento, si innamora di una ninfa, e dopodiché, rendendosi conto di quello che aveva commesso, pare che impazzisca. Ci sono diversi racconti, mi dice, ne dico uno, e preso da questo furore giri per le selve e, arrivato sotto un pino, si taglia i genitali, insomma si castri, gridando a te Cibele, e morendo così dissanguato. La leggenda racconta che ai piedi di questo pino dove Attis si è virato nascono delle violette profumate, delle viole mammole, e che Cibele, disperata, rendendosi conto di quello che era successo, prendesse questo corpo di Attis e anche il pino, lo portasse a Pessinunte nel tempio e cercasse di compiere tutti i riti, girando più volte intorno al cadavere di Attis per cercare di rianimarlo, e chiedeva anche a Zeus la possibilità, al padre degli dei, di farlo rinascere. Non lo concede, Zeus concede solamente tre cose a Cibele: che il corpo di Attis non si corrompa, che i suoi capelli continuino a ricrescere e che il dito mignolo della mano sinistra continui ad agitarsi nel sepolcro. Sembra una cosa piuttosto macabra, in realtà è interessante perché questo ci fa capire che Attis muore, ma non muore del tutto, vive una vita latente. E quindi ecco le feste in onore di Attis che raccontavano della sua morte e poi della sua rinascita con la primavera. Ovviamente questi riti in onore di Cibele e di Attis erano riti sanguinosi. Perché? Perché i sacerdoti della dea, per essere sacerdoti della dea, durante queste feste dovevano procedere all'autovirazione, e quindi questi riti, ecco perché nel mondo greco per esempio rientrano un po' nella sfera dei culti misterici, perché erano riti barbarici per la verità. Quando il culto di Cibele arriva a Roma, lo sappiamo precisamente, è il primo culto che viene introdotto a Roma ufficialmente, 4 aprile 204 a.C. Perché lo sappiamo di preciso? Perché Cibele viene fatta arrivare a Roma in un momento di gravissima crisi politica, economica e religiosa nel mondo romano. Siamo in piena campagna annibalica, la seconda guerra punica, i romani non riescono, hanno subito una serie di sconfitte terrificanti, non ultima quella di Cannae del 216, famosa a.C. Oramai sembra che la Pax Deorum, cioè che gli dèi dei romani non possono più rispondere alle esigenze del loro popolo e non riescano più a venire incontro a quella che poteva essere la vittoria, aiutare i cittadini. In più, nel Capitolium erano conservati dei libri sibillini, questi libri di profezie, che erano stati, si diceva, dalla leggenda introdotti da Tarquinio il Superbo a Roma. Questi libri sibillini contenevano una profezia secondo la quale, se fosse stata fatta arrivare da Pessinunte la grande madre Idea, ecco un altro aggettivo perché vicino a Pessinunte c'era anche il monte Ida, quindi Se fosse stata fatta arrivare questa statua della Dea nella città, avrebbe potuto, i romani avrebbero potuto scacciare il nemico e non avere più preoccupazioni. Ecco che allora il Senato era molto sospettoso, soprattutto perché sapevano benissimo che il culto della Dea prevedeva questi riti orgiastici, perché chiaramente la pratica dell'autovirazione non avveniva così a freddo, ma durante delle cerimonie che prevedevano danze orgiastiche, riti di possessione e così via. Per cui il Senato non era dell'idea di far arrivare questo culto a Roma, ma la pressione del popolo è talmente forte per cui alla fine si decide di procedere, di far arrivare questo culto in città, anche perché tra l'altro arrivava dalla Frigia ed era la terra degli antenati dei Romani, Enea era arrivato da lì, la grande madre aveva protetto Enea nel suo viaggio verso il Tevere, e quindi di farla arrivare però disciplinandone, diciamo, il culto. Qui vediamo un'antefissa, cioè la parte di copertura delle tegole del tetto, viene dalla piazza delle Corporazioni di Ostia, siamo nel primo secolo d.C. e vediamo la nave con la statua della Dea Cibele. Ovviamente anche per l'arrivo della Dea c'è tutta una serie di leggende, perché vabbè, l'arrivo sarà disciplinato, ma non è così semplice. Allora si racconta che la leggenda dice che la nave che arriva da Pessinunte con, qualcuno dice, la pietra nera della Dea, qualcuno la statua della Dea con la pietra incorporata nel simulacro, arriva ad Ostia, alle foci del fiume Tevere, e vengono mandati, il Senato decide che devono essere mandati incontro alla divinità ad accoglierla delle persone rispettabili di chiara fama e comunque persone appartenenti alla classe, diciamo, dei patrizi. Quindi viene scelto Publio Scipione Cornelio Nasica, che era il cugino di Scipione l'Africano, e tra le donne, tra le vestali, questa Claudia Quinta. Ma sul conto di Claudia Quinta, per la realtà, in quell'epoca giravano dei pettegolezzi piuttosto pesanti. Non era una vestale di specchiata fama. Fatto sta, così dice la leggenda, che quando poi arrivarono alle foci del fiume Tevere e il corteo era tutto pronto e la nave doveva arrivare, proseguire lungo il Tevere per entrare in città, la nave a un certo punto si incaglia, non va più avanti. Allora Claudia Quinta chiede alla Dea la possibilità di dimostrare la sua virtù, che tutto quello che si diceva nei suoi confronti erano solo dei pettegolezzi. Per cui cosa fa? Prende la corda che pendeva dalla nave, prega la Dea ed ecco che con le sue sole forze trascina la nave fino al porto, fino a Roma, e la nave la segue docilmente. Ecco, io ho proposto due immagini, un'ara proprio di questa Claudia Suintu che rappresenta questa immagine di Claudia Quinta che trascina da sola la nave, che si data in età Claudia, quindi metà del primo secolo d.C., e un dipinto del 1535 circa del Garofalo, che racconta lo stesso episodio. Naturalmente noi sappiamo come erano avvenute in realtà le cose, ce lo raccontano diversi autori, Livio tra gli altri, il quale dice che è vero, hanno scelto Scipione Nasica e le vestali, di cui si ricorda solamente il nome di Claudia Quinta, e che quando poi Scipione con la barca è arrivato fino alla nave, ha preso questo simulacro della Dea, l'ha portato a terra e poi l'ha passato alle vestali, che se lo sono passate di mano in mano. Dopodiché, in una solenne processione, questo simulacro è stato portato nel Tempio, provvisoriamente, nel Tempio della Vittoria sul Palatino. Ed è molto interessante questo,